Lettura e commento del libro sull'essenza della verità di Martin Heidegger a cura di Umberto Galimberti. Prefazione di Umberto Galimberti. Queste pagine heideggeriane sull'essenza della verità offrono al lettore, da un lato, la possibilità di uno sguardo sull'intero problema della verità come storicamente si è sviluppato in Occidente, dall'altro, la proposta di una nuova comprensione del problema a partire dal superamento del nichilismo che, a giudizio di Heidegger, affligge la civiltà occidentale. Il nichilismo dell'Occidente è nato dall'oblio dell'essere e quindi dallo smarrimento dell'essenza della verità che, come dice l'etimo, termine greco, forse aletheia, consiste nella manifestazione dell'essere nel suo non nascondimento. Questo semplice rilievo mette in luce il carattere fondamentale della speculazione di Heidegger, che, come quella di Jaspers, vuole essere ed è un'esperienza metafisica e non una generica antropologia o un drammatico personalismo, come si potrebbe credere dopo una lettura superficiale di quelle figure esistenziali quali l'angoscia, il tempo, la cura, la morte, affidate alla comprensione banale del senso comune. Non è quindi senza significato che anche Heidegger, come già Jaspers, in Vernunft und Existenz, rifiuti per il suo pensiero la definizione di Existenzphilosophie, e dichiari esplicitamente: devo ripetere che le mie tendenze filosofiche non possono essere classificate come filosofia dell'esistenza, perché la questione che mi preoccupa non è quella dell'esistenza dell'uomo, ma è quella dell'essere nel suo insieme in quanto tale. L'indirizzo esistenziale della ricerca occupa quindi una posizione secondaria rispetto alla posizione dell'essere. Se l'essere è ciò che domina e si impone, l'uomo deve abbandonare quella posizione centrale che con tracotanza ha impropriamente occupato per tutto l'arco dell'Occidente e, da dominatore dell'essere, dovrà tradursi in pastore e custode della sua verità. Allo scopo dovranno crollare tutte quelle forme storiche in cui questo dominio si è concretato. Tali sono la teologia mondana del Medioevo, la scienza e la tecnica del soggettivismo moderno, la volontà di potenza dell'etica contemporanea. Il nulla che nascerà dalla loro scomparsa sarà per l'essere rinnovata possibilità di manifestazione, ossia di verità. Ma per questo è necessario che la terra della sera, l'Occidente, giunga veramente alla sua sera e compia il suo destino di testimone dell'assenza dell'essere. Umberto Galimberti. Io ho a casa, avevo a casa questo libricino che ho comprato molto tempo fa, tanti tanti anni fa, e non sapevo neanche di averlo, e che non avevo letto perché non avevo la maturità per leggerlo. Poi, peraltro, ci saranno alcuni termini greci che non sono in grado di leggere, termini in greco antico. Heidegger sull'essenza della verità. Editrice La Scuola, il pensiero classici della filosofia commentati, traduzione, introduzione e note di Umberto Galimberti, testo originale Vom Wesen der Wahrheit, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, evidentemente, quinta edizione 1967, ristampe, quindi questo qua è del 1973. E come faccio ad averlo io qua? Ristampe 1993, 92, 91, 90, 89, deve essere, l'ho comprato del 93, evidentemente, nel 93. E allora, riassume forse, perché non lo so, non l'ho mai letto, il pensiero di Heidegger. E dice Heidegger, qui io dico quello che sono in grado di dire, cioè la sensazione mia, che è come quella che dice, qualcuno ha detto di Aristotele, non mi ricordo se l'ha detto Vigna o Severino, che un filosofo, un bravo filosofo, sa cosa dice Aristotele nella Metafisica senza neanche averla letta la Metafisica di Aristotele. Ecco, io sono ignorante, però ho questa capacità di interpretazione, no? Allora, dice Heidegger che rifiuta, alcuni temi li abbiamo letti in questa prefazione, rifiuta la definizione del suo pensiero come di filosofia dell'esistenza. Questo da un lato è vero e dall'altro non è vero, come anche Severino rifiuta la sua filosofia come neoparmenidismo. Questo da un lato è vero e dall'altro non è vero. Lasciamo stare Severino. Cioè i filosofi che rifiutano di essere classificati in un certo modo. Può darsi anche che quando qualcuno guardi il mio sito e mi esprima il suo giudizio, cosa pensa del mio sito, potrei anche offendermi, ma del resto io so che cos'è il mio sito e quindi non mi offendo perché io so che cosa ho fatto nel mio sito. Nel mio sito ho fatto una mappatura schematica originale di tutto il pensiero mondiale, della storia del pensiero rilevante, riclassificandolo e rigenerandolo da capo, completamente da capo, questo ho fatto, senza avere nozioni di filosofia. Allora, è vero o non è vero? Perché se si intende per filosofia dell'esistenza il concetto più alto, allora non è vero. La filosofia di Heidegger è filosofia dell'esistenza. Se si intende la filosofia dell'esistenza come quella di Sartre, 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 allora Heidegger non è esistenzialista, perché quello che sta facendo Heidegger è la posizione, non dell'essere, la posizione dell'uomo di fronte, non dico al mistero della verità, di fronte al problema della verità e di fronte a un essere e quindi a un Dio che è da contemplare, solo che qui non lo vediamo faccia a faccia e quindi cerchiamo di vederlo anche se non lo vediamo. Questo fa Heidegger. La problematica di un uomo che si rapporta alla verità assoluta. Quindi il momento filosofico di Heidegger è semplicemente lo stesso di Platone, di Aristotele, eccetera. Quindi è grande filosofia che non si può classificare in un ramo particolare come la filosofia dell'esistenza. Se però intendiamo per filosofia dell'esistenza non le diverse filosofie dell'esistenza, ma solo la massima filosofia dell'esistenza, cioè l'uomo di fronte al problema della verità, allora questa è solo Heidegger nel concetto più alto di filosofia dell'esistenza. Non direi filosofia dell'essere piuttosto che filosofia dell'esistenza, uso il concetto di essere esistenza nel modo in cui si fa nella storia della filosofia, non i miei concetti. Non direi filosofia dell'essere piuttosto che filosofia dell'esistenza, perché è vero che ad Heidegger preme il problema dell'essere, ma Heidegger l'essere non l'ha capito, perché se ne viene fuori con concetti come angoscia, tempo, cura, morte, cioè i modi con cui l'uomo si rapporta al problema dell'essere e alla vita concreta. Poi entriamo nel vivo della concezione heideggeriana per quel poco che abbiamo letto. Heidegger anticipa Severino. Severino è una storia della filosofia che è una filosofia della storia, cioè una visione come quella di Hegel, complessiva, si staglia al di sopra di tutta la storia del pensiero e lo giudica con la sua prospettiva. Prima di Severino viene Heidegger, anche Heidegger fa questa grande sintesi e quindi il pensiero di Heidegger precede quello di Severino nel concetto di nichilismo che abbraccia tutta la storia dell'Occidente e questo mi sembra anche Nietzsche, anche se non mi ricordo, non so, non l'ho mai letto. E allora cosa dico io? Dico questo, che sia Heidegger che Severino non hanno compreso una cosa, e cioè la interpretazione filosofica della Genesi, dove Adamo ed Eva in Eden non stanno facendo qualcosa di rilevante solo per la religione, per il catechismo, per l'ebraismo, per il cristianesimo. Stanno rapportandosi all'essere. La mela, questa tanto metaforizzata mela, considerata metafora, la mela, che poi l'episteme interpreta come tecnica, come fonte energetica, quindi determinazioni scientifiche sulla mela, questa mela può essere interpretata nella lettura che io sto dando per la prima volta, nessuno l'ha fatto, forse Vigna, quando hanno detto che nell'introiezione della mela Adamo ed Eva fanno violenza a Dio, Questa mela è l'essere, cioè il modo in cui tu ti rapporti all'ente e all'essere, storia della filosofia, storia del nichilismo, Heidegger, Severino, Severino lo chiama il peccato originale dell'Occidente, la fede nel divenire, è il modo con cui Adamo ed Eva, aventi una struttura edipica, cioè peccaminosa, si rapportano all'essere in quanto essere. La mela è l'essere. E quindi la posizione dell'uomo davanti alla verità, il momento heideggeriano, è la posizione di Adamo ed Eva, cioè dell'uomo, davanti all'essere. Ed è questa posizione, come sappiamo, una posizione peccaminosa, cioè conoscere come violenza. Quindi la Bibbia, la Genesi, nel suo momento teologico, anticipa Heidegger e Severino, fuori di metafora. Quando Severino dice il peccato originale dell'Occidente, lui usa una metafora, la metafora del peccato originale. Si tratta di capire che non c'è metafora. Adamo ed Eva in Eden si rapportano alla mela, in senso peccaminoso, conosco in modo violento, introietto, mi identifico, sarete come Dio, il peccato, si rapportano alla mela da un punto di vista del nichilismo, della concezione del divenire, della concezione heideggeriana dell'essere e dell'ente, della storia del nichilismo che abbraccia tutto l'Occidente. Mi sono perfettamente spiegato. Quindi il nichilismo nasce dal fatto che l'uomo ha un rapporto conflittuale, violento, nichilistico, edipico con l'essere, ereditato dalla struttura peccaminosa dell'uomo. Affligge la civiltà occidentale. E si tratta anche di capire ancora che questo rapportarsi all'essere nasce in Adamo ed Eva come in Eraclito e in Parmenide, cioè in tempi antichi ci si rapporta per la prima volta in senso filosofico. Poi c'è un altro discorso da fare. Quando Heidegger elenca le filosofie negative, cioè le filosofie peccaminose, include anche la teologia mondana del Medioevo. Quella era una teologia contemplativa. Alcune cose dal nichilismo si salvano. Non come filosofia neotomista che ha una concezione nichilistica dell'essere. Qui hanno ragione Heidegger e Severino. Non è che io tiro acqua al mio mulino. Interpreto la distinzione tra dogma e filosofia cristiana. La filosofia cristiana è nichilistica. Come si sa, la mia concezione dell'essere è diversa da quella di San Tommaso. Ruini parla dell'essere di Tommaso come del semplice. Io invece ho una diversa concezione. Per me l'essere semplice non è Dio, è il principio. L'essere che è, che sta prima di Dio. La mia concezione è diversa da quella di Tommaso. E definisco la concezione di Tommaso senz'altro nichilistica. Ecco, no? Quindi quando Heidegger condanna, nella lettura della prefazione di Galimberti, condanna la volontà di dominio come conoscenza nichilistica, occorre considerare che nella Bibbia Dio dice agli uomini, ad Adamo ed Eva, agli uomini: dominate sulla natura, sui pesci, su tutti gli esseri che vivono sulla terra, che brulicano sulla terra, dominate. C'è quindi un concetto nichilistico di dominio e di conoscenza violenza, Adamo ed Eva, frutto proibito, io conosco per trasformare, e c'è una concezione positiva di dominio, la medicina conosce per dominare, ma allo scopo di arrecare un vantaggio concreto all'uomo. Invece, se tu domini non per curare un'influenza con l'aspirina è frutto di ricerca scientifica e di scienza applicata alla tecnica, ma fai esperimenti sugli embrioni, questo è un altro discorso. Dominare sugli animali, sui pesci, è una cosa. Estirpare gli animali dall'Africa, uccidere le specie rare, distruggere biodiversità, distruggere le foreste amazzoniche, non per farne alberi, ma a scopo, come sappiamo, di violenza della natura, questo è un altro tipo di dominio, quello nichilistico veramente. Nella considerazione che c'è un dominio per il bene e c'è un dominio per il male, nella considerazione che c'è un atto conoscitivo puro, Adamo ed Eva che attingono all'Eucaristia, io divoro Cristo, E c'è un atto conoscitivo impuro, l'uomo che attinge la comunione ma non è stato battezzato, c'è un disordine nelle sequenze, un disordine nei processi appropriativi della natura. La Chiesa non dice che non bisogna dominare la natura, dice che bisogna dominarla e rispettarla. Quindi quando Heidegger butta dentro nel calderone tutte le dottrine, ci butta dentro anche la Chiesa cattolica. Questo è un fraintendimento di Heidegger, che poi lui avrà un narcisismo da autoesterofilia. Definisco l'autoesterofilia, come ho fatto nel sito, l'autoesterofilia, la posizione di colui che, essendo estero, cioè il tedesco, il francese rispetto all'Italia, perché si pensa che la Chiesa cattolica sia un fenomeno italiano, hanno quel narcisismo, quell'orgoglio, quella fierezza per cui pensano di essere superiori. La Chiesa cattolica non è italiana, la Chiesa cattolica nasce da Gesù che era ebreo in Palestina, questo forse bisogna ricordarlo. Quindi non puoi buttare nel calderone del nichilismo anche i dogmi cattolici, perché Heidegger, sappiamo che è un problema filosofico capire se era cattolico o se non era cattolico, te lo risolvo subito il problema. Era un cattolico che però voleva dire novità, mentre invece non si tratta di dire novità, la Chiesa è sempre rimasta così, e Heidegger è uno di quei filosofi che dicono, no? L'uomo pastore dell'essere, no? Cioè la Chiesa cattolica è roba vecchia, noi cerchiamo novità. La Chiesa cattolica non è roba vecchia, non è un ferro vecchio che si dà per saputo, come dice Ratzinger, una minestra fredda che bisogna riscaldare. La Chiesa cattolica non è superata, è insuperabile, perché la Chiesa cattolica è una verità mascherata da simbolo. Quindi la novità nel pensiero sarà spiegare in modo sempre migliore il simbolo dal punto di vista del concetto, e non superare il simbolo, superare i dogmi e dire che anche i dogmi sono nichilistici. Quindi quando dice Heidegger l'uomo deve abbandonare quella posizione centrale che con tracotanza ha impropriamente occupato per tutto l'arco dell'Occidente, c'è un dire l'uomo al centro della creazione, a prescindere dai sistemi aristotelici, tolemaici e copernicani, c'è un uomo al centro della creazione perché, benedetto da Dio, domina la natura e rispetta la natura ed è al centro perché è come il bambino protetto dal padre, che, a cui quindi il bambino che assorbe amore e dice io voglio essere al centro dell'attenzione, e c'è un centro di colui invece che fa violenza alla natura, che conosce per dominare in senso violento, che si appropria per annientare gli uomini e Dio, e quindi sta al centro come il prepotente che dice io sono al centro e calpesto gli altri. Le due cose non vanno confuse, se tu togli questa seconda cosa non significa che devi far sì che l'uomo vada via dal centro, l'uomo rimane al centro dei pensieri del creatore e quindi è giusto che l'uomo rimanga sul trono della tecnica, che l'uomo sia al centro, ecco, no? Sappiamo che ci sono gli psicologi e gli psichiatri sadici, quelli che dicono, no, che quando il bambino ha, perché il bambino ha queste idee di essere il re, di essere al centro, no, loro pensano di guarire l'uomo dicendo capisci bambino quando cresci di non essere al centro. Questo è un errore, come sa Severino, che dice l'uomo è un re e non sa di esserlo. L'azione psicoterapeutica, perché la filosofia è psicoterapia, consiste nel dire tu sei re, ma realizzi i tuoi desideri in paradiso. Tu sei re, rimani re, ma cerca di essere rispettoso nei confronti degli altri. Tu sei re, sei al centro dell'attenzione, ma anche gli altri sono al centro dell'attenzione. Quindi i psicologi e i psichiatri distorti ti dicono tu non sei il re. Questa appunto è introduzione di complessi, introduzione di nichilismo. Ecco, quindi questa è un mio commento alla prefazione di questo libro.